Le confessioni di Sant'Agostino, libro primo, capitolo 15. Tutte le mie facoltà al tuo servizio. Ascolta, Signore, la mia preghiera. Fa che la mia anima non languisca sotto la tua disciplina, né mai mi stanchi di confessare le tue misericordie. Non mi hai liberato forse tu da tutte quelle vie pessime. Mi hai donato somma dolcezza e mi hai distolto da quelle vane seduzioni dove mi ero incamminato. Che io ti ami intensamente, che stringa la tua mano con immenso affetto. Ti prego, fa che sia libero da ogni tentazione per sempre. Ecco, Signore, mio Re e mio Dio, metto al tuo servizio quanto imparai di utile da fanciullo, la mia parola, la mia penna, la mia capacità di leggere e di fare i conti. Poiché, mentre studiavo quelle vanità, tu mi venivi ammaestrando e poi hai perdonato i peccati che io commettevo compiacendomi di quelle vanità. Pur tuttavia ho imparato molti vocaboli utili in quello studio vano, ma si possono imparare anche studiando cose serie, e sarebbe questa la via più sicura su cui indirizzare i fanciulli. Capitolo 16. Giove adultero. Guai a te, fiume impetuoso del malcostume. Chi ti resiste? Quando ti prosciugherai? Tu travolgi i miseri figli di Eva e li sospingi verso un mare grande e tremendo. Solo coloro che navigano su un certo legno, la croce, riusciranno ad attraversarlo. In te ho ravvisato un Giove tenuante adultero. Come potevi fare l'una e l'altra cosa simultaneamente? Eppure è così. Con l'allettamento di un falso tuono, hanno combinato l'adulterio di Giove, per poterlo meglio imitare in questo, se l'ha fatto lui. A certi maestri sapientoni vorrei raccomandare di ascoltare con animo sereno la voce autorevole di uno che ne sa più di loro, Cicerone. Queste storie le ha inventate Omero, trasformando gli dèi in poveri esseri umani, con tutti i loro vizi. Era meglio se avesse trasformato noi, poveri esseri umani, in altrettanti esseri divini, rivestiti di qualità divine. Forse sarebbe più esatto dire che Omero, raccontando quelle scene, voleva attribuire qualità divine a uomini ignominiosi. Così i vizi non erano più vizi, se erano attributi divini, e chi li avesse commessi non venisse considerato uomo perverso, ma addirittura divinità celeste. Ciò nonostante, o fiume Tartareo, i figli di Adamo vengono gettati nel tuo vortice a pagamento perché imparino queste cose a scuola. Non solo, queste scene vengono rappresentate in pubblico, in piazza, con regolari permessi delle autorità, le quali elargiscono anche sussidi agli organizzatori. O fiume infernale, ti infrangi sugli scogli e urli. Qui si impara il linguaggio, qui si acquista la vera eloquenza, capace di convincere e necessaria per spiegare le proprie opinioni. Certo, non conosceremo parole come queste: pioggia aurea, grembo, trucco, templi celesti e altre simili, scritte in quell'opera di Terenzio. Il poeta porta sulla scena un giovane depravato che, sull'esempio di Giove adultero, commette uno stupro mentre osserva un dipinto sulla parete raffigurante Giove, il quale, come si racconta, travestitosi da donna, fa cadere dal cielo una pioggia aurea nel grembo di Danae. Senti adesso come quel giovane si eccita la libidine, incoraggiata dall'esempio di Giove. E quale dio compie tali azioni? Proprio lui, il tronitruo, che scompasse i cieli con immenso fragore. E io, misero mortale, non lo potrei fare? Invece l'ho fatto, e con intensa soddisfazione. Non è affatto vero. Sì, non è affatto vero che leggendo o vedendo queste scene disoneste si impara più facilmente la lingua. Anzi, al contrario, Questo linguaggio turpe induce a commettere azioni cattive. Non me la prendo con i vocaboli, che sono vasi eletti e preziosi, ma con il vino del peccato che ci veniva propinato da quei vasi, da maestri dotti ma ubriachi. E guai a noi se non bevevamo, erano busse, e nemmeno potevamo appellarci a qualche giudice più sobrio. Eppure io, Dio mio, io, che adesso la tua presenza ricordo con serena coscienza il mio passato, imparai volentieri quelle nozioni, anzi, miserabile, mi piacevano e per questo era considerato un fanciullo di belle speranze. Capitolo 17. Le gare poetiche. Permettimi adesso, oh Dio mio, di dire qualcosa riguardo al mio ingegno, tuo dono, che si logorava nello studio di quelle sciocchezze. Mi si proponeva di declamare dei versi su Giunone, inquieta e addolorata. Un compito che mi agitava, perché se recitavo bene avrei avuto degli elogi, se andava male erano busse e vergogna. Dunque Giunone era inquieta perché non riusciva a tenere lontano dall'Italia il re di Troia Enea. Ma io Giunone non l'avevo mai intesa. Venivamo costretti a trovare questi fatti sfogliando quegli scritti poetici, ricchi di fantasia, e poi raccontarli con le nostre parole. Era premiato e applaudito chi riusciva a immedesimarsi nei personaggi, con atteggiamenti che esprimevano i loro sentimenti, ira, cruccio, disappunto e altro, e sapeva rivestire i vari concetti con eleganza di parole. Io riuscivo sempre vincitore e venivo acclamato per aver superato molti miei coetanei e condiscepoli. Ma, Dio mio, vera vita dell'anima mia, a cosa mi servivano quegli elogi? Ecco, fumo e vento. Possibile non c'era altro di meglio per esercitare il mio ingegno e la mia oratoria? C'erano le lodi, le tue lodi, oh Signore, disseminate nella sacra scrittura, che meglio avrebbero sorretto il tralcio del mio cuore e non l'avrebbero lasciato portar via, preda di uccelli rapaci, poggiato com'era su ciance senza fondamento. Purtroppo ci sono diversi modi per offrire sacrifici agli angeli ribelli. Capitolo 18. Le vicende del figlio prodigo. Non c'è da meravigliarsi, Dio mio, se mi allontanavo da te attratto da quelle vanità, quando mi venivano proposti come modello uomini che si turbavano se venivano ripresi per aver narrato, con barbarismi e sgrammaticature, fatti non disdicevoli della loro vita. Mentre godevano se venivano lodati, se narravano le loro nefandezze con proprietà di linguaggio, con facondia ed eleganza. Tu, oh Signore, conosci queste cose e lasci fare, perché sei un Dio misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. Ma ti comporterai sempre così? Per il momento, però, tira fuori da questa voragine spaventosa l'anima mia che anela a te e ha sete delle tue delizie. A te grida il mio cuore, ho cercato il tuo volto, oh Signore, io cerco. Lontano dal tuo volto è buio completo. Da te ci allontaniamo e a te ritorniamo, non camminando con i piedi o attraversando spazi o luoghi. Quel figliol prodigo non prese un cavallo, un carro, una nave, non si mise ali visibili, non sfruttò i suoi piedi per andare in regione lontana a dissipare quelle sostanze che un padre così buono gli aveva dato prima di partire. Un padre molto buono verso quel figlio, quando ritornò affamato e distrutto. Questo significa vivere lontano da te, nelle tenebre, darsi a soddisfare sregolatamente la propria libido. Tu, oh Signore, conosci queste cose e usi pazienza, benché tu le veda. Guarda come i figli degli uomini sono scrupolosi nell'osservare quelle regole di linguaggio stabilite dagli oratori che li hanno preceduti. Ma non si preoccupano affatto di quelle regole emanate da te, necessarie per la nostra salvezza eterna. Come coloro che sono convinti di quelle regole e le insegnano. Si irritano se qualcuno pronuncia la parola homo senza premettere un'aspirazione. Homo. Ma non gli importa affatto se un uomo porta odio a un altro uomo, simile a lui, trasgredendo il comando che tu hai dato. Si crede più pericoloso un uomo considerato nemico che non l'odio che sia nel cuore verso quell'uomo. Eppure l'annientare un altro, perseguitandolo, si crede sia più grave che non l'odio che devasta il suo cuore. Certamente la conoscenza delle lettere non è scritta in noi come è scritta la nostra coscienza, la quale ci comanda di non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Tu sei un Dio nascosto, che abiti nell'alto dei cieli e vivi nel tuo silenzio. Dio, il solo grande, ma con legge instancabile, condanni a penosa cecità le illecite passioni. Come quando, per esempio, uno che brama eccellere nell'eloquenza, dinanzi al giudice e attorniato dalla folla che assiste, si accanisce contro un suo nemico, è preoccupato più di evitare un errore grammaticale, come sarebbe il dire inter homines, omettendo l'aspirazione H, che non per l'odio che lo acceca, che lo porta a eliminare un suo simile dal consorzio umano. Capitolo 19. I peccati commessi da piccolo. Già da piccolo, misero, mi incamminavo su una strada sbagliata, quella di questi costumi perversi. Nelle gare poetiche ero preoccupato più di cadere in qualche barbarismo linguistico che non nell'invidia che provavo per gli altri più bravi di me. Lo dico, lo confesso a te, mio Dio. Sì, l'essere lodato era per me il più bel complimento che potevano farmi coloro che mi lodavano. Era un onore. Non mi accorgevo invece in quale voragine stavo precipitando mentre mi allontanavo dalla tua presenza. Potevo essere più miserabile quando, per amore del gioco, dicevo un sacco di bugie ai maestri, agli educatori, ai genitori. Ero attratto da quegli spettacoli frivoli, sciocchi. Spasimavo di fare l'attore e provavo a imitarli. Ho commesso anche dei furtarelli, rubando alla dispensa e alla tavola dei miei genitori, spinto dalla gola o per pagare i ragazzi che mi vendevano i loro giochi, benché anch'essi avessero voglia di divertirsi. Spesso cercavo avidamente la vittoria nel gioco, tanto da commettere scorrettezze e inganni. Ero accecato dal desiderio di eccellere a ogni costo. E se mi accorgevo che qualcuno faceva il furbo e si comportava come me, non lo potevo sopportare, lo rimproveravo aspramente. Se però ero io a essere ripreso, guai! Mi infuriavo e non gliela davo per vinta, non cedevo. Si può chiamare innocenza puerile questa? No, non può dirsi innocenza. Lo domando a te, oh Signore, Dio mio. È sempre lo stesso. Si comincia così. Dalle piccole mancanze verso gli educatori, i maestri, dai furti di noci, di palline e di passeri, si passa poi a trasgredire le leggi dei prefetti e dei re, al furto di oro, di poderi, di schiavi. Le cattive abitudini, contratte da bambino, perdurano anche quando siamo grandi, in forme più gravi, certo. Come la bacchetta del maestro elementare subentra in seguito una fustigazione assai più dolorosa. Perciò tu, nostro re, bene hai detto che il vero distintivo della puerizia è l'umiltà, quando hai proclamato: di questi è il regno dei cieli. Se non diventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli, cioè umili, semplici come loro. Capitolo 20. Rendimento di grazie. Nonostante tutto, Signore, ti rendo grazie, o mio Dio, supremo e ottimo creatore e reggitore dell'universo. Ti rendo grazie per la vita vissuta da bambino. Cosa mi mancava allora? Avevo tutto. Esistevo. Vivevo, sentivo in me l'istinto di conservazione, espressione del tuo disegno, nascosto di un'unità del genere umano, al quale anch'io oramai appartenevo. Avevo cura della mia salute, custodivo nel mio intimo l'integrità dei miei sensi e godevo della verità che, pensando e riflettendo, scoprivo anche nelle piccole realtà umane. Non volevo essere ingannato. Ero fornito di una buona memoria, possedevo un'ottima oratoria. L'amicizia mi commuoveva, temevo soltanto la sofferenza, il disprezzo, l'ignoranza. Tutto in quest'essere era degno di ammirazione e di lode, ma tutto era tuo dono, oh mio Dio. Di mio non c'era nulla. Sono beni che mi hai elargito tu e tutti costituiscono la mia personalità. Pertanto è buono colui che mi fece e lui solo è il mio bene. E sono colmo di riconoscenza per tutti quei doni concessimi quando ero ancora bambino. Questo però era il mio peccato. Non in te andavo cercando il diletto, la gloria, la verità, ma nelle tue creature, in me stesso e negli altri. In questo modo andavo incontro solo a sofferenze, umiliazioni, errori. Ti rendo grazie, Dio mio, mia dolcezza, mia fiducia. Ti rendo grazie per i doni che mi hai elargito. Tu però conservameli e conserva anche me, perché questi doti di cui mi hai fornito possano svilupparsi e perfezionarsi. Io stesso possa vivere in te, perché tu, creandomi, mi hai concesso di esistere.